step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Ciao, stai ascoltando Italian Time Zone, il podcast che ti aiuta a migliorare il tuo italiano con la storia. Sono Giulia e ti accompagno in questo viaggio meraviglioso, ricco di storia, curiosità e memoria, alla scoperta in questa stagione del post-Unità d'Italia, dal 1861 in poi. In questo episodio andiamo a capire che cos'è la destra storica. Allora, la destra storica governa l'Italia unita dal 1861 al 1876 e, come abbiamo visto nell'episodio precedente dedicato alla piemontesizzazione, si trova davanti ad un paese frammentato dal punto di vista economico e sociale. Le sfide, quindi i problemi da affrontare, sono tante, tra cui quattro principali. Numero 1, la questione istituzionale, cioè l'unificazione amministrativa ed economica delle regioni italiane. Numero 2, la questione veneta e la questione romana, quindi diciamo la conquista dei territori ancora in mano all'Austria e al papato, quindi l'unificazione territoriale. Numero 3, la questione finanziaria, il pareggio di bilancio statale, in gravissimo deficit, in perdita fondamentalmente. E numero 4, la questione meridionale, cioè la lotta al brigantaggio nelle regioni meridionali e tutti quei problemi legati alle differenze tra Nord e Sud Italia. Entreremo nel dettaglio delle politiche socio-economiche della destra storica nel prossimo episodio. In questo episodio è importante capire cosa significa destra storica, quali erano i loro ideali e chi sono stati i protagonisti principali. Innanzitutto bisogna sottolineare che l'aggettivo storica viene aggiunto successivamente per marcare il ruolo fondamentale assunto dai politici di questo schieramento in questa prima fase del Regno d'Italia e per segnalare anche la distanza con i successivi governi. Il nome dato a questa formazione è riconducibile, molto semplicemente, al posizionamento assunto dai suoi esponenti all'interno del Parlamento. Per questo dobbiamo distinguerla dalla destra di oggi, ok? Per questo viene chiamata destra storica. Questa formazione politica, che quindi sedeva a destra all'interno del Parlamento, è ispirata da valori moderati e liberali. Si tratta di una classe di governo preparata, con un alto senso dello Stato e della laicità e caratterizzata da competenza amministrativa e interesse pubblico. Gli esponenti della destra storica, cioè le persone che formano la destra storica, sono in prevalenza uomini provenienti dalle regioni dell'Italia centro-settentrionale, ok? Molti di loro sono ricchi proprietari terrieri e numerosi hanno anche un'origine nobiliare. Per questo rappresentano molto gli interessi della ricca borghesia e dell'aristocrazia prevalentemente agraria e delle professioni liberali, ok? Quindi questo è fondamentale. Infine bisogna dire che sono persone fedeli alla monarchia, conservatori sul piano sociale e seguono un progresso moderato, ossia quindi guidato da un'elite illuminata e non dalla rivoluzione, ok? Quindi sono distanti dall'agire di Mazzini e dalla sua azione rivoluzionaria. Ti ricordo che se vuoi conoscere meglio invece il pensiero di Mazzini per fare un confronto con queste persone, puoi entrare nel percorso dedicato al Risorgimento o puoi acquistare solamente il workbook dedicato a Mazzini sul mio sito italiantimezone.com. Cosa volevano queste persone, questi esponenti della destra storica per quanto riguardava la politica estera? Queste persone vogliono assicurare all'Europa che il nuovo regno garantirà stabilità dell'equilibrio internazionale. E in politica interna? Beh, in politica interna devono affrontare innanzitutto il tema dell'unità. Quindi contro ogni tendenza centrifuga, cioè contro ogni tendenza che voleva l'opposto, che voleva cioè la divisione, cioè l'allontanamento dal centro, per questo una tendenza centrifuga. Il clero legato al papato, i gruppi nostalgici borbonici del sud che ci sono ancora oggi, immaginatevi appena dopo l'unità, le rivolte contadine, i gruppi mazziniani, le forze garibaldine che premono per un'azione armata per il Veneto e Roma. Insomma, diciamo che sicuramente io non avrei voluto trovarmi nei loro panni, ecco, cioè al loro posto. Vediamo ora alcuni nomi per capire chi erano questi protagonisti, quindi chi erano i principali protagonisti della destra storica e perché no provare a ritrovarli nei nomi delle vie quando camminerete per le strade italiane o esplorerete la vostra città preferita su una mappa virtuale. Sì, perché molti di questi nomi si trovano nei nomi delle vie, nei nomi delle piazze, quindi nella toponomastica della città, ma anche nei nomi delle scuole pubbliche, ok? Quindi cercateli quando andate in giro per l'Italia oppure mettetevi ad esplorare appunto la vostra città preferita su Google Maps. Dicevamo, vediamo quali sono i nomi più significativi, i nomi più importanti. Allora, abbiamo innanzitutto Quintino Sella, industriale biellese, quindi di Biella del Piemonte, il primo ministro delle finanze del Regno d'Italia che promuoverà la pesantissima tassa sul macinato, anche un grande alpinista tra i fondatori del CAE, il Club Alpino Italiano. Questo è un personaggio veramente interessante e vi consiglio di approfondire la sua figura con un bellissimo podcast del professor Alessandro Barbero che si intitola molto semplicemente Quintino Sella. Barbero ovviamente spiega la figura di questo personaggio da diversi punti di vista ed è una narrazione molto, molto avvincente, quindi ve lo consiglio proprio per conoscere meglio questo personaggio. Poi abbiamo Bettino Ricasoli, toscano, primo presidente dell'Italia Unita dopo Cavour, quindi Cavour purtroppo morirà appena dopo l'Unità d'Italia, quindi Bettino Ricasoli sarà il primo presidente dopo Cavour nel 61-62. Poi abbiamo Luigi Carlo Farini, che promosse l'annessione dell'Emilia al Regno Sabaudo, quindi ancora prima dell'Unità, nel 1859, e poi fu ministro dell'interno nel 60 e primo ministro dopo Ricasoli. Poi abbiamo Marco Minghetti, emiliano, che tra le altre cose fu ministro delle finanze e raggiunse il pareggio di bilancio negli anni 70. Alfonso La Marmora, o generale La Marmora, che forse avete già sentito. Lui fu generale piemontese già attivo nella prima guerra di indipendenza, poi nella guerra di Crimea del 55-56, ovviamente sempre 1800. Comandò anche il Dipartimento di Napoli con poteri civili e militari e infatti fu in prima linea nella lotta contro il brigantaggio e spesso il suo nome viene associato al brigantaggio. Ma il suo nome viene anche associato alla terza guerra di indipendenza e alla battaglia di Custozza. Siamo sempre negli anni 60 del 1800. Parleremo ovviamente della terza guerra di indipendenza quando andremo ad affrontare la questione veneta. Poi abbiamo Emilio Visconti Venosta, Lombardo, ministro degli esteri, che affrontò i gravi problemi politico-diplomatici connessi alla liberazione di Roma e operò sul piano internazionale per l'avvicinamento dell'Italia agli imperi centrali. Poi abbiamo Giovanni Lanza, piemontese, presidente del Consiglio verso la fine già degli anni 60, proseguì la riduzione delle spese militari in un regime di stretta economia, evitando tra le altre cose l'intervento in favore della Francia, allora in guerra con la Prussia. Ho voluto citare questo personaggio anche perché a Milano c'è una fermata della metropolitana che si chiama Lanza. E sfido la maggior parte dei milanesi a conoscere il perché di questo nome. E infine un ultimo nome che volevo citare è Silvio Spaventa, abruzzese, quindi una persona del centro-sud Italia, e che divenne già famoso per la sua attività antiborbonica, infatti fu addirittura condannato a morte, poi questa pena fu trasformata in esilio perpetuo dal regno delle due Sicilie. Dopo l'unità d'Italia fu deputato, consigliere di Stato e ministro dei lavori pubblici. Si ispirò molto a Hegel e lui vide nello Stato, diciamo, l'organo supremo destinato a impersonare la coscienza direttiva della nazione. Questo concetto, questo pensiero può essere un po' difficile, ma ci fa comunque capire come questo personaggio, ma non solo, tutte queste persone avessero un fortissimo, fortissimo senso dello Stato. Queste persone e molte altre hanno tra le mani le sorti della prima Italia unita. Oltre a completare l'unificazione politica, questa classe politica deve anche provvedere all'unificazione di economie che erano state separate per secoli e alle sfide poste anche dall'aumento della pressione demografica, cioè dall'aumento della popolazione, e anche dallo stato di arretratezza economica e civile nel quale versava la penisola, cioè nel quale si trovava l'Italia, soprattutto nei confronti di un'Europa centrale, di un'Europa settentrionale, che facevano passi da gigante sulla via della modernizzazione. Bene, nel prossimo episodio andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le politiche socio-economiche dei primissimi anni del regno. In questo episodio abbiamo visto, abbiamo capito cosa significa destra storica, quali sono i valori su cui si fondava e da chi era guidata. Ti invito a riascoltare questo episodio e a prendere nota dei nomi di questi personaggi, perché comunque li ritroveremo in altri episodi, e appunto per la tua esplorazione nelle città italiane. Intanto ti ringrazio tantissimo per essere qui. Se questo episodio ti è piaciuto, lascia un like o un commento sul mio sito italiantimezone.com o sulla tua piattaforma preferita dove ascolti il mio podcast, e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.